Va bene, allora adesso condividiamo il desktop come al solito. Vi siete già loggati? No, lei deve ancora loggarsi? No, perfetto. Ok. Allora, vi siete loggati tutti gli altri? No? Beh, loggatevi che poi condividiamo, vabbè che poi non è una tragedia, riusciamo a condividerlo comunque. Tanto ci impiega tanto lui, quindi iniziamo il processo. Allora, oggi sarà una lezione un po' leggera. Niente casini di normalizzazioni, formalismi, cose strane. Quello che faremo oggi è una carrellata su quelli che sono i concetti di base dei sistemi informativi. Sistemi informativi, non informatici. E poi su alcune caratteristiche dei sistemi informatici come sono storicamente implementati. Allora, ci siamo quasi. Voi ci siete? Allora, manca ancora qualcuno. Sì, ma al limite ricolleghiamo, nel frattempo vediamo un po' di... Allora, ancora qualche computer, ecco. Siete pronti? Tutti? No? 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 Ragazzi, credevo di essere in ritardo io. In realtà mi ha bloccato il professor Moscato per 20 minuti per discutere di una cosa e quindi ero arrivato in anticipo. No? Non arrivo. Vabbè, facciamo così. Quando c'è me lo dice che ci vediamo. Allora, sistemi informativi. Sistemi informativi, e guardiamo adesso quella che è la storia, cioè come i sistemi informativi sono evoluti nelle decadi nelle decadi che ci possono interessare, cioè non andiamo a studiare i sistemi informativi di URL, eccetera. Guardiamo i sistemi informativi degli ultimi 40 anni. Allora, c'è un modo gergale, cioè adesso ricondividiamo. Ok, siete tutti? Vedete tutti? Ok. Allora, un modo gergale per dire che un sistema informativo è molto vecchio è dire che si è di fronte a un sistema informativo a zampa d'elefante. Perché? Perché negli anni 70 andavano di moda i pantaloni a zampa d'elefante. I sistemi informativi d'uso comune attualmente più vecchi sono quelli degli anni 70. Okay? Prima degli anni 70 non c'era una sostanziale informatizzazione. Negli anni 70 iniziano ad arrivare, che cosa? Allora, i mainframe, vi ricordate, li abbiamo visti, no? Questi grossi frigoriferi nelle stanze tutte separate. I sistemi erano centralizzati, bene? Quindi non c'erano i computer sparpagliati in giro per le aziende, ma c'era un reparto informatico, un reparto di elaborazione dei dati, neanche informatico. Il fatto che si usasse l'informatica era di cui si elaboravano i dati e quindi erano concentrati in un unico punto. Le applicazioni erano mirate a certe particolari attività, principalmente di tipo contabile, cioè laddove c'erano da fare tanti calcoli semplici ma ripetitivi. Quindi vedete che si parla di paghe, payroll, inventory, cioè il mantenimento degli inventari dei magazzini, billing, cioè la fatturazione, cioè tutte attività principalmente di contabilità. Entra e esce una cosa, sommo, conti correnti, cose di questo tipo. Quindi l'obiettivo in quel periodo qual era? Prendere delle funzioni aziendali ben precise, con una struttura operativa ben definita e automatizzarle. Difatti si parlava anche di automazione dei sistemi aziendali. I sistemi erano molto poco user friendly, perché non erano pensati per essere usati da degli utenti generici, erano pensati per essere usati da persone in camice, nel senso vero della parola, gente che arrivava in azienda, nell'ufficio, si toglieva la giacca, si metteva un camice e lavorava come fosse un medico, un infermiere. Le competenze tecniche tipiche degli informatici in quel tempo erano la capacità di programmare in alcuni linguaggi, in particolare in COBOL. Il COBOL, tra l'altro, è un contributo fondamentale all'informatica da parte di una donna. Era una delle più alte cariche militari americane raggiunte mai da una donna, la quale aveva definito questo Common Object, Common Business Oriented Language, un linguaggio orientato alle problematiche di business. Esistevano altri linguaggi, in particolare esistevano i linguaggi assembler, che erano i linguaggi direttamente della macchina, quindi si scriveva direttamente quasi in codice binario. C'era il Fortran, che era un linguaggio dedicato all'elaborazione delle formule matematiche, erano i linguaggi utilizzati da chi, per esempio, progettava, faceva calcoli di progettazione, gli ingegneri, i fisici, usavano il Fortran. Chi ha progettato, chi ha fatto i calcoli per le traiettorie dei missili Apollo, perché andavano sulla Luna, usava il Fortran, okay? Linguaggi orientati al calcolo matematico. Il COBOL arriva come linguaggio per il business. Prima non c'era un qualcosa di pensato per il business. Questo negli anni 70. Okay? Negli anni 80 invece avviene una grande rivoluzione. Appaiono i PC. Va bene? Appaiono i PC e quindi cosa succede? Succede che i computer arrivano distribuiti in giro per i vari uffici. Va bene? C'era stato un passaggio intermedio in cui, riducendo la dimensione dei mainframe, si iniziavano ad avere i sistemi dipartimentali, per cui iniziavano a costare abbastanza poco, cioè solo qualche milione di dollari, per cui i dipartimenti di un'azienda di una certa dimensione potevano permettersi di avere il loro computer invece di averne uno solo per tutta l'azienda. Il passo successivo è stato quello negli anni 80, l'arrivo dei personal computer. All'inizio i computer sono ognuno per conto suo, non collegati. Ovviamente il passo successivo è stato quello di collegarli in rete. Bene? Collegati in rete, quindi iniziano a crearsi delle attività di lavoro condiviso. Nascono dei sistemi operativi e delle interfacce, delle applicazioni più user friendly, perché gli utenti iniziano a non essere più specializzati nell'uso di computer, non sono più degli operatori formati apposta ed esclusivamente per utilizzare i computer, sono gli impiegati che iniziano a usare degli strumenti informatici. Quindi cosa nascono? Nascono delle applicazioni che vanno a sostituire delle funzioni generiche svolte dalle persone negli vari uffici. E abbiamo quindi il word processor, va bene? Quindi il computer che va a sostituire la macchina da scrivere. Abbiamo lo spreadsheet, cioè il foglio elettronico, Excel, che permette di fare dei piccoli calcoli e piano piano permette di gestire, di fare dei piccoli sistemi di gestione per un ufficio. Poi l'aberrazione è stata che le intere aziende si facevano i conti, la contabilità su Excel, va bene, quella però è un'aberrazione. L'obiettivo era che cosa? Ancora automatizzare dei processi esistenti, o meglio sostituire con strumenti più potenti strumenti che già esistevano. Va bene? Quindi sostituisco la macchina da scrivere col foglio elettronico, sostituisco la calcolatrice, quella diciamo a manovella quasi quasi, no? Non so se avete preso qualche vecchio film in cui tic, tipo i registratori di cassa di una volta, no, non l'avete presente, vabbè, vi porterò qualche foto, non ve ne posso portare una perché pesa troppo. Sostituire quindi delle cose che permettevano di fare calcoli meccaniche e soprattutto calcoli che non potevano essere riverificati, bisognava rifare tutto da capo, con qualcosa che era un foglio di calcolo. un foglio elettronico. Negli anni 90 inizia ad arrivare un concetto di rete. Rete intesa come non come la conosciamo noi adesso, non è ancora internet, ma è il collegare tra loro tutti i vari uffici, tutte le varie funzioni aziendali, in modo da condividere la conoscenza, condividere le informazioni e creare sinergie tra le varie informazioni. Quindi si passa da un problema di automazione di processi esistenti a un problema di integrazione delle applicazioni, ok? Quindi si cerca di risolvere quella esplosione di sistemi diversi che compaiono in tutti i vari uffici, portando una qualche regola di uniformità, obbligando ad avere degli standard, obbligando a utilizzare gli stessi prodotti, obbligando i vari uffici a adottare delle strategie, delle politiche di condivisibilità dei dati. Si capisce quanto è importante il dato e quindi come sia necessario integrarlo, averne una visione completa, sapere quanto manca di in un magazzino remoto diventa fondamentale. Perché? Perché bisogna poter reagire in fretta ai sistemi. È un po' iniziano ad arrivare tutte quelle politiche di produzione just in time, total quality, eccetera eccetera, che richiedono una grande condivisione di informazioni. Bene? Standardizzazione dei processi, informatizzazione dei processi attraverso quindi un'integrazione. Quelli che sono gli skill a questo punto necessari per chi lavora nell'informatica cosa sono? Capacità di capire i network, capacità di integrare, capacità di gestire degli strumenti centralizzati come i database, okay? C'è quindi un'evoluzione. Negli anni 2000, in questo nuovo secolo, cosa succede? Succede che da strumento per governare una situazione, l'informatica diventa strumento per creare dei nuovi business, strumento per aggiudicarsi un vantaggio competitivo sostanziale sugli altri, per cui attraverso internet c'è la possibilità di aggredire dei mercati globali, quindi aprire l'azienda verso cosa? Verso mercati, sia dal punto di vista di clienti, ma anche dal punto di vista del fornitore. Quindi l'integrazione supera i confini dell'azienda, ma cerca di diventare integrazione fra processi, tra aziende diverse, quindi scambi di dati, flussi di informazioni tra diverse aziende. Nasce il B2B, business to business. Quindi nasce la new economy come la conosciamo. Come la conosciamo oggi, non come era pensata negli anni 2000, nei primi anni 2000, in cui new economy semplicemente bastava mettere una E davanti a qualsiasi cosa. È una new economy un po' più reale, un po' più fondata, cioè un'economia dove chiunque può, attraverso internet, entrare a far parte di un mercato globale, quindi uno scambio, e in questo scambio, per poter operare in questo scambio, bisogna adattarsi a standard di condivisione delle informazioni o essere così forti da imporre standard. Prendiamo per esempio Google, è un player così potente, così forte da aver imposto lui certi standard. Va bene? E soprattutto si passa da un'informatica come strumento per supportare il business in quanto tale, ha una informazione in quanto business in primis, va bene? E quindi abbiamo le dal fatto che il CD non viene più, la musica non viene più venduta come CD, viene venduta come file MP3 che viene venduto in rete. Abbiamo il fatto che i libri non si vanno più a comprare, ce li mandano come ebook, ok? Tutto questo tipo di cose che ovviamente smaterializzano e rendono l'informatica un elemento fondamentale di tantissimi business. Ok? Fatta questa storia, che probabilmente conoscevate già, andiamo a cercare di capire invece, in un mondo un po' più tradizionale, come possiamo capire dove l'informatica, la gestione delle informazioni, i sistemi informativi ci creano del valore aggiunto, ci creano un vantaggio competitivo della nostra azienda nei confronti di un'altra. Allora, negli anni 80 un certo signor Portman, ogni tanto mi sentirete chiamare Porter, ma è un problema mio di omonimie, ha cercato di descrivere cos'è che in un'azienda crea il valore dell'azienda stessa, cosa crea soprattutto quel valore aggiunto che permette a un'azienda di fare profitto. E quindi dove è il vantaggio competitivo di un'azienda rispetto alle altre? Capire dove in un'azienda è il vantaggio competitivo significa per quell'azienda sapere dove andare a investire, dove andare a difendere la propria posizione in un mercato contro i competitor, bene? Ed è quindi fondamentale sapere, una volta identificato qual è il punto che dà il vantaggio competitivo, identificato questo, capire come con gli strumenti informatici andare a potenziarlo ancora di più. Quindi la catena del valore di Portman cosa fa? Cerca di identificare tutta l'impresa come una serie di funzioni il cui obiettivo è appunto generare questo valore. In alcuni casi è diretta, è immediata questa comprensione, perché nel momento in cui ho una fabbrica che dalla lamiera mi tira fuori l'automobile, il valore generato da questa fabbrica è la differenza tra il prezzo di acquisto della lamiera più i costi di produzione e il valore di vendita della macchina stessa, ok? Quindi in quel caso è semplice capirlo. In altri casi invece è più difficile capire qual è il valore aggiunto. Comunque l'obiettivo finale è quello di capire come tutta l'azienda permette di dare al cliente un prodotto che lui è disposto a pagare per soddisfare dei bisogni, pagandolo più di quello che è il prezzo delle materie prime. Abbiamo detto quindi che le tecnologie informatiche sono un elemento all'interno dei vari componenti della catena di Portman, o meglio, sono un mezzo per rendere più efficienti i vari passi della catena di Portman. Allora, elemento fondamentale della catena di Portman è la suddivisione in due tipologie di attività. Okay? Quelle che sono dette le attività primarie, che sono proprio quelle materiali di produzione del bene a partire dalle materie prime, e quindi vedete che abbiamo la logistica in entrata, cioè tutte quelle funzioni che mi permettono di raccogliere i materiali che mi servono per produrre il mio bene. Le attività operative, cioè la creazione del prodotto non soltanto in senso materiale, ma anche in senso immateriale. La Walt Disney non produce bene materiale, produce un bene immateriale. però delle attività operative ben precise. La logistica in uscita, che è come io distribuisco i miei beni, dal punto di vista della movimentazione dei beni. Il marketing e le vendite, e lì è chiaro, di come mi conquisto un mercato nuovo e come raggiungo i miei clienti. E poi quella che viene spesso dimenticata, purtroppo, gli servizi post vendita. E soprattutto laddove ho dei beni durevoli, diventa fondamentale, perché quando io vado a comprare un'automobile, la prima cosa che chiedo all'amico è: ma è affidabile? Dura nel tempo? Me la mantengono bene? Se mi si rompe, qualcuno me la aggiunta? Quindi questa ultima parte è in realtà una parte molto importante. In certi casi, se vendo musica, magari non mi preoccupo di tanto di questo aspetto. Queste sono le attività primarie. Abbiamo invece le attività di supporto. Attività di supporto che sono quindi trasversali e che in apparenza non portano valore. Sono delle attività abilitanti che mi rendono possibile le altre attività. Abbiamo l'approvvigionamento. L'approvvigionamento che significa non il prendere il rotolo di lamiera e portarlo in azienda, ma andare sul mercato a capire dove mi conviene comprare la lamiera. Bene? Quindi l'acquisto, non la movimentazione del mezzo, la movimentazione e la logistica in entrata. Sviluppo, la ricerca e lo sviluppo. Se io devo vendere dei prodotti, devo essere sempre in grado di vendere un prodotto innovativo che dà del valore aggiunto al mio cliente. La gestione delle risorse umane, sempre più col tempo, soprattutto nei paesi occidentali, quello che è il valore, o meglio, quello che noi vorremmo che fosse nei paesi occidentali o in tutto il mondo, sempre più l'azienda ha il proprio valore nelle persone. O meglio, così dovrebbe essere. Le persone dovrebbero essere sempre più importanti. Non dovremmo le persone trattarle come limoni da spremere e poi buttarle via. L'azienda non dovrebbe essere il concetto del call center a usa e getta delle persone. Dovrebbe essere qualcosa in cui le persone vengono gestite, fidelizzate, fatte crescere. Maggiore è il benessere che la persona ha lavorando in un'azienda, maggiore è l'affidabilità, maggiore è il valore che la persona darà all'azienda stessa. Quindi le risorse umane, la gestione delle risorse umane in questo senso è fondamentale. Una delle particolarità, per esempio, del modello tedesco, parlo per esempio della Mercedes, è che fidelizzano in maniera profonda le persone. Quando la Mercedes deve assumere una persona, la va a cercare nelle scuole e gli garantisce un posto di lavoro, e la persona sa che in quell'azienda lei lavorerà, avrà spazio per lavorare tutta la vita, e sa che in quell'azienda non gli verrà all'improvviso sostituito sopra la testa qualcuno che arriva da un'altra parte e che, diciamo, gli ruba le sue possibilità di crescita. Questo significa fidelizzare le persone. Le persone che lavorano in un'azienda a quel punto sono motivate a dare il meglio di sé. Poi magari non saranno i geni della terra, però sono motivate a lavorare bene. Va bene. Finita questa sfuriata sulla gestione delle risorse, che farebbe più parte di un corso di sociologia che non di sistemi informativi, andiamo poi a vedere le attività infrastrutturali, che sono che cosa? Le infrastrutture che servono a far funzionare tutto quanto e che quindi vanno dalla pianificazione delle attività, la pianificazione della produzione, per esempio, contabilità, finanza. La finanza purtroppo in certi casi è molto importante. Mi conviene investire in un nuovo prodotto o comprare bot? Le bot ormai non servono più tanto, però una volta il problema per le aziende era anche questo. Gli uffici legali, tutto quello che sono di contorno ma che devono far funzionare il sistema.
in alcuni casi sembrano marginali, ma non lo sono. Per esempio,
affari legali. Prendete un'azienda come
la Ferrari.
La Ferrari basa il 30% del suo fatturato non sulla vendita delle auto, ma sul merchandising, sulla vendita dei gadget con il logo Ferrari.
Per Ferrari, quindi, una cosa fondamentale è la difesa dell'immagine.
La difesa dell'immagine che viene fatta attraverso che cosa? Il deposito dei marchi, per cui andare a depositare in tutto il mondo il marchio del cavallino rampante, in tutte le sue forme, in tutti i suoi colori, andare a far causa a chiunque lo usa in maniera illegale. Okay? Quindi vedete come una cosa apparentemente stupida va a creare un valore aggiunto molto alto. Se non ci fosse tutto il merchandising, la Ferrari non sarebbe quello che sarebbe, quello che è. Ok, dette tutte queste cose, possiamo vederle in maniera un po' più schematica, ok? Vedete che abbiamo le attività primarie in basso, ok? Molto schematiche. Le attività di supporto trasversali, perché l'attività di supporto sono tendenzialmente, toccano più parti. Quello che è, cioè ognuna di queste aree rappresenta una serie di costi per produrre il bene. Tutto questa figura rappresenta il prezzo a cui vendo il bene, e quindi quello che mi resta in fondo a destra è il margine. Okay? Quindi dobbiamo capire quale fra tutte queste scatolette mi genera più vantaggio competitivo e quindi mi giustifica l'allargare il margine in fondo a destra. Bene? Ok, i sistemi informativi in un'azienda quindi sono dove sono? Possono essere messi al servizio o dei sistemi delle attività primarie o delle attività di supporto. Dividiamo quindi i sistemi informativi in due aspetti: sistemi operativi o operazionali, perché i sistemi operativi si confonde con il sistema operativo Windows, ok? Non è quello. Sistemi operazionali e sistemi informazionali o direzionali. Allora, i sistemi operazionali sono quegli sistemi informativi il cui obiettivo è fornire supporto a che cosa? Alle attività primarie. Ok? Quindi alla logistica, agli operation, eccetera, eccetera. Bene? Sono quei sistemi che permettono di automatizzare, semplificare, potenziare, eccetera, eccetera, le varie operazioni svolte nei diversi passi dell'attività primaria. I sistemi informazionali invece sono quelli che mi forniscono, mi danno la possibilità di gestire le informazioni e prendere delle decisioni non operative, ma delle decisioni strategiche. In che senso? Un sistema operazionale può essere il sistema che mi permette di controllare con un lettore di codice a barre tutti i pezzi che entrano in un magazzino. Ogni volta che entra un pezzo io leggo con il codice a barre che è entrato quel pezzo. È un sistema operazionale questo. Parimenti ci sarà quello che mi controllerà che esce, alla fine so cosa entra e cosa esce. Un sistema invece informazionale sarà un sistema che, raccolti i dati dei pezzi che entrano e che escono, mi permettono di decidere, per esempio, se ho bisogno di assumere un magazziniere in più, perché impiegano troppo tempo a leggere i pezzi, oppure se ho bisogno di prendere più spazio, oppure se ho bisogno di vendere più in fretta certe cose perché stanno troppo tempo a magazzino, quindi è meglio che ne vendo in modo da ridurre il volume in magazzino. Cioè, mi fornisce tutta una serie di informazioni
per prendere delle decisioni non ripetitive. Decidere quale scatola tra tutte quelle che ho in magazzino di un certo prodotto vendere, mandare fuori magazzino, è una cosa automatica, perché manderò fuori quella che è da più tempo in magazzino. Se vendo, che so, cassette di frutta, mando fuori per prima la più vecchia in modo che non mi marcisca in magazzino. Se invece vendo magari vino, manderò fuori la più giovane in modo che il vino vecchio mi aumenta di valore. Però sono cose automatiche. Ma se devo decidere se aggiungere un'altra rasterriera di bottiglie di vino o se ho dei problemi di slow moving, cioè di cose che non vengono vendute, lo capisco da un sistema direzionale o informazionale che raccoglie le informazioni ma non opera direttamente sulle informazioni stesse. Va bene? Allora, un'altra cosa importante è questa frasettina che c'è sotto le due piramidi. Allora, prima di seguire la strada dell'informatizzazione, ogni azienda deve essere consapevole che bisogna investire prima in strategia, organizzazione e comunicazione, solo dopo nella tecnologia. Cosa significa questa frase? Significa che negli anni passati spesso l'informatica veniva vista come il toccasana, la panacea, la soluzione magica che permetteva di risolvere qualsiasi problema. Allora, se io torniamo alla nostra schema di Portman, se io ho un problema di gestione della logistica, non è prendendo e mettendoci un sistema informatico che risolvo il problema di logistica, ma è analizzando qual è il mio problema prima, stabilendo qual è la strategia di risoluzione e poi eventualmente applicando un sistema informativo, un sistema informatico. Quindi prima di partire a testa bassa a creare un nuovo sistema informatico o inserire un sistema informatico in una di queste varie componenti, bisogna capire qual è il problema e qual è la strategia di risoluzione. Quindi se io scelgo un software, un sistema, quale che sia, informatico per risolvere un problema, non ho nessuna probabilità di risolvere il problema se non ho una vera strategia. Se no finiamo di fare come? Da qui rischio di fare così. Ok? Non è che i problemi si risolvono a prescindere dal software, ma non è il software che risolve il problema. Quindi analizzo il problema, capisco dove sono le problematiche strutturali della mia azienda e poi con il software posso risolverle, scegliendo poi il software più adatto. È fondamentale capire quando vado a creare, ad acquistare in qualsiasi sistema, in particolare sistemi informatici, capire qual è il ROI, Return of Investment, del mio investimento, ok? Che può essere un ritorno diretto. Metto un nuovo sistema informativo che mi permette di tagliare del 50% le persone del reparto contabilità, perché mi basta la metà dell'azienda. Cioè, dal punto di vista dell'azienda ho fatto un grande affare, dal punto di vista della società magari un po' meno, però l'azienda ha fatto un affare. Questo è un ritorno di investimento magari diretto. Un altro ritorno di investimento può essere indiretto, nel senso che aumento il mio vantaggio competitivo. Ritorniamo al discorso della catena di Portman. Se io riesco attraverso un nuovo sistema informativo, informatico, quale che sia, quindi attraverso una ristrutturazione, attraverso una nuova strategia, se io riesco ad aumentare il mio vantaggio competitivo, riesco magari, anzi, se sono riuscito ad aumentare il mio vantaggio competitivo, riesco a conquistare, difendere un mercato meglio di prima.
Riesco ad avere margini di guadagno maggiore. Per cui magari non sto riducendo i costi di produzione, anzi li aumento, ma aumentando i costi di produzione magari riduco la difettosità del sistema e i clienti comprano più volentieri le mie cose e quindi riesco a venderne di più. O magari, anche solo riducendo la difettosità, abbasso i costi del sistema, della parte di
post vendita.
Quindi bisogna sempre capire in tutto lo schema l'investimento che faccio in un punto, che vantaggio mi porta globalmente. Non avere quindi una visione limitata a quel punto, ma avere una visione globale. Allora, adesso vediamo storicamente bene questi benedetti sistemi operazionali e poi vedremo cosa sono i sistemi informazionali. Allora, abbiamo detto che, scolpitevelo nella testa, sistemi operazionali, la finalità di un sistema operazionale qual è? Supportare le attività. Va bene, qua c'è un errore di stampa. Supportare le attività del segmento operativo di un'azienda. Va bene? Va un sistema operazionale, lavora all'interno della fascia operativa della catena di Portman. Ok? Le attività primarie, quindi logistica, operation, eccetera, eccetera. Un sistema operazionale. Ok? Che caratteristiche hanno questi sistemi?
Punto, e soprattutto, visto che stiamo parlando di un corso di base di dati,
le informazioni che ci sono nei sistemi operazionali, come sono? Allora, sono informazioni di dettaglio, cioè sono informazioni relative a ogni elemento di cui io sto lavorando. Per esempio, in un magazzino io voglio sapere esattamente quanti bulloni ci sono e vorrei sapere addirittura ogni bullone di che partita è, chi l'ha prodotto, quando è stato prodotto, quando l'ho comprato. Bene? Tracciare l'intera filiera. Sono informazioni di cui ho bisogno in tempo reale. Tempo reale in questo senso, cioè aggiornate, continuamente aggiornate. L'altra volta abbiamo parlato del tempo reale come un sistema che mi fornisce delle risposte in un tempo ben definito, che mi garantisce la risposta entro un certo tempo. Io di un magazzino ho bisogno di sapere adesso quanti pezzi ci sono. Ok, posso non contare l'ultima scatola d'entrata, ma non posso dire un mese fa magazzino avevo queste robe, non mi interessa cosa c'era un mese fa, io voglio sapere adesso se sto facendo un'operazione, perché se io devo mandare fuori una evadere un ordine, devo sapere se a magazzino ho le cose da evadere. Adesso non mi importa cosa c'era o cosa ci sarà. E sono informazioni che devono essere precise, perché se io devo tirar fuori,
non so, immaginate il magazzino di Amazon,
decine di migliaia di libri diversi, non mi basta sapere quanti ne ho, io devo sapere se ho quello e devo tirar fuori proprio quello. L'informazione deve essere precisa. Ok? Quindi i sistemi operazionali hanno una visione molto dettagliata, molto precisa, molto reale, cioè legata a quello che è l'istante, quel momento del universo sul quale operano.
Uno dei sistemi principi
dei sistemi operazionali è l'ERP. ERP, che sta per Enterprise Resource Planning, che è un sistema integrato, meglio, è una categoria di sistemi, cioè gli ERP, non esiste un ERP, esistono tanti ERP diversi,
venduti da diversi produttori.
Quello che ci interessa è che gli ERP come categoria di prodotti cosa fanno? Integrano tutte le funzioni operative aziendali. Quindi vedete che abbiamo l'amministrazione,
intesa come arriva un ordine, esce un ordine,
devo fare una fattura, tutte queste attività. La logistica, le vendite, ok, tutte le varie funzioni operative, soprattutto la produzione. E cosa ci rappresenta questo nome Enterprise Resource Planning?
Ci rappresenta il fatto che è un sistema che cerca di pianificare l'utilizzo delle risorse a livello aziendale, a livello dell'intera enterprise, dell'intera azienda.
Di gestire la pianificazione delle risorse, perché l'obiettivo di un ERP è quello di usare al meglio le risorse disponibili. Per cui, integrando queste varie funzioni,
io riesco a ridurre
gli sprisi. Mi spiego. Se io devo partire a pianificare una produzione perché ho venduto qualcosa, vorrei avere già pronto a magazzino tutte le materie prime che mi servono per produrre la cosa. O meglio, addirittura vorrei che mi arrivassero dal magazzino i pezzi che mi servono nel momento in cui mi servono.
Se noi dobbiamo produrre un motorino elettrico, posso anche prendere tutti i pezzi, portarmeli in fabbrica, produrre il motorino elettrico e mandarlo fuori.
Ma se devo produrre un Airbus A380, sapete cos'è l'Airbus A380? È il più grande aereo da trasporto. Ci impiego a produrlo 6 mesi. Se io dovessi prendere tutti i pezzi da magazzino, mettermeli lì, una bella montagna di pezzi, e poi iniziare a montarli uno a uno, farei un gran casino.
Invece io devo fare in modo che il pezzo mi arrivi in fabbrica, in officina, nel momento in cui ne ho bisogno,
in modo da non aver bisogno di un magazzino dell'officina. Tutte queste cose le ottengo attraverso un'integrazione della pianificazione dell'uso delle risorse. Se io so che per fare l'aereo ho bisogno di questi pezzi, che questi pezzi ne ho bisogno, uno adesso, uno domani, quell'altro ci farà una settimana, eccetera, pianifico tutti i vari processi aziendali. E li pianifico in modo non dovendo prendere delle decisioni strategiche ogni volta, no, perché sono cose ben precise, sono operazioni ben precise aziendali, ok? Quindi integro le vendite, ho venduto un aereo, in realtà l'ho venduto che non l'ho ancora prodotto, allora inizio a produrlo, per produrlo devo avere i pezzi, per avere i pezzi faccio partire gli acquisti, tutti integrati, eccetera. Va bene, cosa sia l'amministrazione, la logistica, la vendita, gli acquisti e le produzioni, sappiamo cosa sono. Quello che mi interessa sulla parte della produzione è questa Material Requirement Planning, MRP,
che è il nucleo di partenza
proprio per l'Enterprise Requirement Planning. Allora, nel momento in cui io ho bisogno di costruire il mio Airbus 380, ho bisogno di sapere esattamente tutti i pezzi che mi ci vogliono per fare quel benedetto aggeggio, ok? Adesso, lasciando perdere gli Airbus 380 che sono un po' troppo grossi, prendiamo le automobili, che sono un po' più piccoline di tutti i giorni. Ma se voi andate a comprare un'automobile, quello che voi vorreste è che il prima possibile vi venisse dato il modello che volete voi con gli accessori, come si chiama? Gli optional che volete voi, gli allestimenti che volete voi, gli allestimenti che volete voi, nel colore che volete voi, ok? Ma in poco tempo,
tendenzialmente se andate a comprare una macchina vi dicono sì, va bene, ok, questa fra 6 mesi.
Perché? Perché cosa succede? Nel momento in cui voi fate l'ordine, quindi è entrato un ordine a livello di vendite, viene mandato in produzione una richiesta di produzione di quella macchina lì. Per sapere che quella macchina lì, che per avere il cambio automatico ci vuole un pezzo, eccetera, eccetera, ci vuole l'anagrafica dei prodotti, composta da una distinta base, dove la distinta base è l'elenco di tutti i pezzi che servono per fare un certo oggetto. Quindi a ritroso parte una verifica di magazzino ed eventuale acquisto di tutti i pezzi che servono per, e poi parte tutta la produzione di dei vari componenti. Se io riesco a integrare bene questa catena di attività, io riesco ad ottenere quella che i giapponesi hanno insegnato al mondo a essere la just in time, cioè la produzione just in time. Non produco prima, ma produco nel momento in cui ne ho bisogno. Ed è stato uno dei grossi vantaggi competitivi delle aziende giapponesi rispetto alle aziende europee e americane per molti anni. Okay? Tutto questo si basa su una buona integrazione, un'ottima integrazione del material requirement planning con gli altri, con le altre funzioni. Bene? E questo ci copre tutta la teoria generale degli ERP. Gli ERP ne esistono diversi prodotti nel mondo che rientrano nella categoria ERP, l'abbiamo già detto. Uno dei più grandi si chiama SAP. Non so se l'avete mai sentito parlare, non avete mai sentito parlare. Un altro si chiama J-Individual. Sono nomi di prodotti che vogliono essere degli ERP. Ma gli ERP che caratteristiche hanno? Che problematiche hanno? Intanto c'è un problema di normative. Allora, se l'ERP mi copre la produzione, ma anche gli acquisti, le vendite, la logistica e soprattutto la parte di amministrazione, e quindi di contabilità, dipende dalle normative del paese in cui l'azienda opera come dovrà essere fatta la contabilità. Okay? Quindi c'è questo problema di normative. Normative a volte non esplicite, a volte normative implicite. Per esempio, se io faccio un sistema ERP che mi gestisce la produzione in un'azienda italiana o francese, avrò dei problemi di metriche diverse da quella che è un'azienda inglese. No, meglio, gli inglesi ormai si sono adeguati al sistema metrico decimale, ma gli americani non ancora, vanno ancora a piedi, tonnellate liquide, solide, robe varie. Quindi ci sono dei problemi di contesto culturale. Contesto culturale che può impattare aspetti, per esempio, come come si dice? Nel caso delle vendite, ok, come vengono calcolate le commissioni, perché in un paese può essere previsto dagli usi e costumi di quel paese che venga riconosciuto un tot percentuale, in un altro paese invece viene riconosciuto un forfè annuale, dipende dai diversi contesti. C'è poi un problema di tipologia del mercato. Allora, produrre automobili è una scienza abbastanza esatta, nel senso che mi entrano 10 metri di lamiera, 50 bulloni e 200 metri di cavo elettrico e mi esce un'automobile. E se mi entrano, e uscirà sempre un'automobile, dato quell'input uscirà sempre quell'output. E voi mi domanderete, ma cosa c'è? Come può essere diverso così? Può essere diverso così, per esempio, se produciamo salsicce. Perché salsicce, sì, mi entra un maiale, ma quanta salsiccia mi esce? Mi entra un maiale, una carcassa di un maiale che pesa 200 kg, ma quanta salsiccia esce? Boh, perché magari quel maiale è grasso, magari c'ha le ossa grosse, magari c'ha tanto sangue, quindi sgocciola. Mi entrano 200 kg di maiale, mi escono quanti kg di salsiccia? Poi ho delle produzioni che sono discrete, appunto mi esce un'automobile, mi entra tot tonnellate, mi esce un'automobile. Altre in cui invece sono produzioni continue, alcune produzioni in cui io posso dire adesso produco un'automobile gialla, poi produco un'automobile rossa, poi produco un camioncino, altre in cui invece devo continuare a produrre la stessa cosa. Quando produco spaghetti non posso a metà dagli spaghetti passare a produrre i fusilli, perché a metà significa riattrezzare tutta la macchina. E ancora con gli spaghetti mi va bene. Se produco filati in cui devo produrre milioni di chilometri di filo, per fare un maglione ci sono centinaia di metri di filo, eh? È una produzione a ciclo continuo, non devo mai interromperla, perché nel momento in cui la interrompo ho dei costi mostruosi. Allora, a seconda della specializzazione merceologica, gli RP dovranno ragionare in modo diverso. Cosa significa tutto questo? Significa che, appunto, abbiamo visto i tipi di processi, continuo, discreto, alotto. Che differenza c'è tra discreto e alotto? Se io produco automobili, ok, produco una macchina rossa, una macchina gialla, una macchina blu, ma sono sempre quelle. Se io produco, vabbè, non più che barche a vela, mettiamo yacht di lusso, o produco transatlantici, ho un lotto, cioè un progetto, produco le cose una alla volta. Ogni produzione è un progetto a sé stante. E sono processi diversi, molto diversi, perché in un caso è un processo ripetitivo con una certa variabilità, quella a processo discreto. Il processo a lotto è un processo che non è mai ripetitivo e quindi ogni volta deve essere riadattato l'intero processo e quindi l'ERP stesso deve tener conto di questo. Poi abbiamo detto il tipo di trasformazione, per cui se è predicibile, tanta lamiera, tante scatole di latta. Non predicibile dal punto di vista quantitativo, il maiale, il salame, o non predicibile dal punto di vista qualitativo. Io compro 10 tonnellate di uva, produco, vabbè, so che da 10 tonnellate di uva più o meno, a prescindere dai problemi di sgocciolamento, tirerò fuori 20 ettolitri di vino. Ma quanto varrà quel vino? Non lo so. Mentre quanto varranno le automobili posso più o meno saperlo. Il mercato potrà variare, il salame più o meno potrà variare, ma il vino lo saprò tra 3 anni quanto vale. Quindi tutti i problemi di calcoli, eccetera, eccetera. Poi, ci sono dei problemi di stagionalità anche, molto più stretti. Vedete, la marmellata e il cemento. Il cemento lo faccio tutto l'anno, non importa. La marmellata la faccio quando ho. La marmellata di fragole, quando la faccio? Mica la posso fare a Natale. Non ho le fragole. Quindi, di nuovo, tipi di processi. Conclusione, che vedete lì sotto. Mogli, vuoi ed ERP dei paesi tuoi. Perché? Perché ogni mercato, in ogni mercato alla fine della fiera si sono sviluppati degli ERP specifici per quel tipo di mercato, che conoscono quel tipo di mercato e quindi sanno risolvere al meglio le problematiche di quel mercato. È per questo che spesso, ecco, andiamo qua sotto a vedere questi market share, queste suddivisioni di mercato dei vari ERP a livello mondiale. Vedete che sì, c'è un main player, questo SAP, che occupa il 28% del mercato. Sì, è vero, è del 2006, non è più aggiornatissimo, però ci dà comunque un'idea. C'è Oracle con JD Edwards che copre il 10%. E poi abbiamo questo The Sage Group che occupa il 7%. Microsoft che riesce a coprire il 4%. Se sommate tutti questi qui, non arriviamo al 50%, Siamo sotto il 50%, 30, 40, sì, siamo sotto il 50%. I primi 4 player fanno il 50% del mercato. Se andiamo a vedere invece, adesso non mi ricordo più in che lezione l'abbiamo vista, ma la suddivisione del mercato tra i DPMS, i primi 3 player facevano l'80% del mercato. Il quarto player del DBMS probabilmente faceva una fetta del 10-15%. Qui il quarto fa il 4%. Significa che il restante è frammentato tra una marea di piccoli sistemi. Perché? Proprio perché sono diversi mercati e quindi mercati a livello nazionale, a livello tipologico, e ogni ERP si adatta a quel particolare. Sono tanti piccoli mercati di nicchia. Va bene? Esistono degli ERP specializzati per gli alberghi, degli ERP specializzati per le fabbriche di salame, vendono solo in quel mercato, ma da quel mercato nessuno li sfiora. Va bene? Ok, passiamo a fare magari una pausa.